Luca, l'ultima volta ci siamo lasciati parlando già peraltro di prove di durezza, ma abbiamo introdotto l'altro grande sforzo di deformazione che ci interessa, che interesserà a voi come progettisti meccanici, e che è lo sforzo di taglio. Perché sapete benissimo che gli sforzi che applichiamo, sì, in un certo senso possono essere ortogonali, ma molto spesso sono proprio paralleli alla superficie, ok? Cioè lo stesso, per esempio, scrivere che voi adesso state perfezionando è, se volete, uno sforzo di taglio, o almeno è combinato, però diciamo che è principalmente uno sforzo di taglio. La vostra penna che scivola sul foglio e che quindi lateralmente provoca certamente degli sforzi che fanno scorrere la pagina secondo il verso della scrittura. Ma abbiamo una marea di esempi e ci potrete pensare da soli. Abbiamo poi definito però il nostro sforzo di taglio, stavolta utilizzando un'altra lettera greca, la tau, e abbiamo detto che ancora abbiamo una sollecitazione S per distinguerla dallo sforzo ortogonale alla superficie. Noi lo indichiamo appunto con un'altra lettera, ma stiamo parlando sempre di forze, quindi vuole chiamare S come sollecitazione applicata su una superficie. Questo genera quello che viene chiamato uno spostamento, ma lo spostamento viene descritto ancora una volta da una lettera, in questo caso A, e da un angolo beta. Cioè abbiamo un angolo che possiamo rappresentare proprio come la differenza di posizione di punti che prima si trovavano sulla stessa ordinata, se li vogliamo riprendere come un sistema XY su una faccia del cubo, e che adesso il punto superiore si trova spostato verso destra, e quindi abbiamo un angolo di spostamento. Detto questo, insomma, abbiamo definito anche qui le unità di misura. Lo sforzo è sempre rappresentato con il megapascal. Anche in questo caso noi possiamo avere, è ovvio, un modulo elastico che è specifico per uno sforzo di taglio, ok? Così come abbiamo un modulo elastico che è specifico delle prove differenti che possiamo attuare a seconda di come noi sollecitiamo il nostro campione. Ok? E siamo arrivati a descrivere quella prova di durezza dei materiali che ci dà un'informazione non distruttiva, in questo caso, della prova, cioè ci consente di fare delle operazioni anche all'interno del nostro processo di produzione per verificare la qualità del materiale. Ecco, vi ho fatto durante la prima lezione l'esempio del disastro del Titanic, no? Dicendo, badate che quell'acciaio aveva un problema, cioè la percentuale di carbonio che era contenuta in quell'acciaio lo rendeva fragile alle temperature alle quali sarebbe stato soggetto. Attraversando l'oceano a quelle latitudini, l'acqua aveva una temperatura che è prossima a quella dello zero, e quell'acciaio addirittura diventava fragile ben prima di incontrare quelle temperature. Quindi si sono trovati a navigare praticamente su una nave che cui acciaio non avrebbe reagito plasticamente ad un urto, e infatti è questo che poi ha determinato l'ampiezza di questo. squarcio. Probabilmente avremmo avuto uno squarcio, ma altrettanto probabilmente non avrebbe coinvolto tutte le camere stagne, per il quale poi il Titanic, sapete che si è riempito d'acqua e una volta che si è inclinato non è stato in grado di reggere, infatti si è spezzato in due parti. Ok, il peso era eccessivo, una volta che si è trovato ad una certa altezza si è completamente spezzato, ha ceduto una parte, si è diviso quasi a metà. E questo non sarebbe successo, perlomeno avrebbe allungato i tempi. Avere uno squarcio più piccolo, avere una camera stagna in meno coinvolta in questo allagamento avrebbe allungato dei tempi e quindi avrebbe probabilmente consentito almeno a qualche nave che si trovava prossima di giungere. Ora, se noi ci ricordiamo, perché l'abbiamo citato, perché oggi l'industria viene realizzata certamente, nessuno oggi costruisce una nave senza pensare l'acciaio con la quale viene appunto realizzata ogni sua parte. Queste sono prove non discutive che già vengono fatte in industria. Come avviene la prova? L'abbiamo già detto, si utilizza un penetratore. Il penetratore può essere di diversa natura e di diversa forma. E come vedete, per ogni penetratore noi abbiamo una prova diversa. La procedura però è sempre quella. Insisto sulla superficie. Vado a realizzare un'impronta e misuro la dimensione dell'impronta che ho ottenuto, cioè vado proprio a sovrappormi all'impronta che ho generato. In base a quelle dimensioni, vedete, applico delle formule che sono specifiche, ovvio che conosco anche la forza con la quale insisto sulla superficie, questo deve essere scontato, cioè io conosco il carico, la pressione che vado ad esercitare, perché converrete con me che questo è funzione certamente della dimensione dell'impronta che esercito, e poi abbiamo delle relazioni matematiche che ci dicono appunto qual è la durezza. Come possiamo usare questo? Guarda, io vi ho fatto uno degli esempi nella tecnologia dei materiali della prova di durezza, perché a dir la verità è molto importante nei metalli. Ci ritroviamo ad avere a che fare anche con la durezza se vogliamo parlare del cristallo. Solo per farvi un esempio di quanto queste grandezze potrebbero essere versatili. Se io mi trovo la sfinge in Egitto, perché lì? Se fosse esposta alle tempeste di sabbia non avremmo nulla, viene costantemente intonacata. Quindi quella che vediamo non è la sfinge vera, perlomeno la sfinge vera si trova sotto. Viene protetta perché l'erosione dovuta alle tempeste di sabbia porta via lo strato e l'avrebbe praticamente cancellata, l'avrebbe distrutta, erosa. Vi sarà capitato di vedere, non so, un costone al mare che è completamente eroso. È una questione di durezza, abbiamo un minerale che urta altri minerali. In funzione della durezza dei due, del vento, della velocità del vento, di una serie di altri parametri, abbiamo un urto e quindi abbiamo anche quello che è una particella che salta fuori. Tenete presente che è durezza lo spostamento delle dune nel deserto, generalmente ogni granello riesce a spostarne altre tre, quindi c'è la forza, l'impatto, quindi la durezza di quella specie mineralogica. E per ognuno che salta, per ogni granello che salta, ne sposta altri tre. Con questa dimensione così piccola si sposta praticamente il deserto da una posizione all'altra, nelle sue dune, nelle sue altezze.
Quindi diciamo che la durezza ci dà un'informazione notevole che è anche paragonabile alla resistenza all'urto
e che in generale definisce una proprietà specifica del materiale.
Ora vediamo che cosa succede nella deformazione plastica, in questo caso dei monocristalli, cioè stiamo parlando quindi di materiali che vengono realizzati monocristallini, cioè non abbiamo in questo caso il difetto dei bordi di grano, perché non abbiamo i grani. Può essere utile per alcune applicazioni avere dei materiali, utile e necessario avere dei materiali privi del difetto di bordi di grano, perché per esempio è decisamente migliorata la conducibilità elettrica. Quindi sappiamo che alcuni dispositivi vengono infatti realizzati proprio monocristallini. Anche in questo caso, lo vediamo ancora più nello specifico, così ripassiamo quello che è la deformazione plastica. Noi abbiamo la formazione di bande di sfornimento che vengono, guardate, evidenziate in una immagine, in una micrografia al microscopio elettronico. Vi ricordo che il funzionamento del microscopio elettronico è basato su un fascio di elettroni che colpisce una superficie, viene anche in questo caso deviato e la sua intensità viene rilevata da altre apparecchiature che lo traducono in un'immagine che possiamo dire è in scala di grigio. E infatti i punti più scuri ci vanno ad indicare proprio queste bande di sfornimento. Abbiamo degli atomi che attraverso degli sforzi di taglio che abbiamo appena introdotto e recuperato poco fa fanno scivolare i piani atomici gli uni sugli altri, o gruppi di piani atomici gli uni sugli altri. Questo accade quindi per più piani che si formano, quelle che vedete, queste deformazioni riprodotte da questi schemi che ci propone il vostro libro di testo, e che hanno uno spessore, come vedete, ben identificato, che è compreso in questo caso tra i 200 e i 2000 angstrom. Quindi voi avete uno spessore della banda e un gradino rispettivamente da 200 e da 2000 angstrom, e quindi stiamo pensando a delle misure che sono veramente ridotte. Beh, già il fatto che l'immagine che noi stiamo considerando è presa al microscopio elettronico ci dice appunto di un'osservazione spinta ad un livello di ingrandimento piuttosto ampio. Che cosa dobbiamo ricordarci quando parliamo di deformazione plastica? Una lezione che abbiamo visto un po' di tempo fa e che quindi ancora una volta ci lega al passato e a ciò che abbiamo visto, ed è proprio il discorso delle dislocazioni. L'avevo anticipato dicendovi che l'assenza di un semipiano, per esempio nel riprendere la dislocazione a spigolo, è una situazione che favorisce lo scorrimento di un piano su un altro, perché noi abbiamo l'atomo che corrisponde proprio al simbolo della dislocazione a spigolo che si trova libero, non legato in una delle direzioni, lo vedete? Non è libero, cioè è libero, e per questo ha la capacità, se vogliamo, passatemi il termine, la voglia, più scientificamente l'attitudine a legarsi con un altro atomo. Quindi il semipiano che sta a fianco è ben accetto che
quella posizione, unito allo sforzo di taglio che noi abbiamo, spingiamo un semipiano e lo ritroviamo spostato. Questo giustifica lo scorrimento di più piani tra loro. Quindi la presenza delle dislocazioni nello schema rappresentato adesso è favorevole alla deformazione plastica. Se vedete l'esempio banale, diciamo, a livelli di superquark del concetto di dislocazione del suo movimento viene riprodotto proprio come la piega di un tappeto. Quindi riusciamo a spostare il tappeto da una posizione all'altra facendo avanzare la sua piega. E così? Nel caso del tappeto c'è l'assenza di attrito in una parte della superficie, e questo è il vantaggio dell'utilizzare la piega. Esercitiamo uno sforzo di taglio, si crea una piega, la parte della piega non ha forza di attrito, quindi riusciamo a fare una bella piega e poi respingere in avanti, eludendo proprio quella resistenza che il nostro pavimento farebbe ed eserciterebbe su questo movimento. Nel nostro caso abbiamo intanto l'assenza di un legame, lo spazio per fare questo, l'assenza di legami e di energia di legame che indica la sua predisposizione a ricevere un nuovo semipiano. Attenzione che una volta che noi, vedete, camminiamo nel nostro reticolo, otteniamo alla fine questo gradino. Cioè abbiamo esaurito la possibilità di camminare con la nostra dislocazione e abbiamo quell'effetto che poi prima era riprodotto con quegli scorrimenti separati. Quindi sposto in avanti la mia dislocazione sino a quando poi arriverò ad un punto dove il materiale finisce, no? Quindi ottengo effettivamente quello schema che abbiamo potuto apprezzare precedentemente. Abbiamo anche detto poi che gli scorrimenti avvengono anche grazie agli altri difetti, e per esempio avevamo citato le stesse vacanze, addirittura abbiamo collegato le dislocazioni alle vacanze, no? Perché abbiamo detto un addensamento di vacanze può realizzare una dislocazione. Ora, sui meccanismi di scorrimento, vi dico la verità, potremmo perderci e noi vedremo semplicemente quelli più vicino a noi, cioè vediamo che sicuramente noi abbiamo dei piani compatti e dei piani meno compatti. Ed è ovvio che la sollecitazione nella direzione in cui insiste può realizzare uno scorrimento più rilevante a seconda di come è organizzato il nostro reticolo. Quindi vedete che la sollecitazione di taglio minore, se ci ritroviamo in una specifica condizione piuttosto che un'altra. Scusate. Ora, per muovere degli atomi su un piano più denso è necessaria una quantità di energia che è inferiore. perché gli atomi sono già prossimi gli uni agli altri. E quindi c'è una possibilità dello scambio in questi legami che loro hanno tra loro. Ed appunto per questo motivo, ancora una volta, insistere su una direzione piuttosto che un'altra nella deformazione del reticolo, anche all'interno dello stesso materiale, produce risultati differenti. Quindi quando parliamo, per esempio, di una deformazione anisotropa, è proprio dovuta al fatto che insistere su una direzione del reticolo può essere più semplice o più difficile rispetto alle altre possibili direzioni. Ora, noi abbiamo già visto gli indici di Miller, saranno anche oggetto del nostro compito, e possiamo vedere che quindi alcuni metalli, scusate, sposto, vedo che c'è una parte che ok, dicevo che alcuni metalli presentano un sistema di scorrimento che risulta essere preferito rispetto agli altri. In base alla struttura che noi stiamo considerando, ci sarà un piano per il quale è più facile avere uno scorrimento rispetto a degli altri piani. Quindi vedete come ho riportato che addirittura in una cubica corpo centrato possiamo avere 12 sistemi di scorrimento diverso, mentre invece in condizioni normali nell'esagonale compatta noi ne abbiamo 3. Questo ci dice un'informazione sicuramente, che può essere più o meno facile deformare un materiale piuttosto che un altro. È tutto ok? Sì, è disperato. Tutto ok? Non ha dormito stanotte? Facciamo una pausa. Va bene, quindi ricominciamo. Mi raccomando, devono essere conosciuti bene per questo esame e per gli esami successivi, dove avrete a che fare di nuovo con queste parti, ma il docente, anche perché abbiamo degli accordi, darà per buono queste cose, anche se dovesse riaccennare non entrerà nello specifico, quindi vi chiedo per davvero di stare attenti quando studierete queste parti, oltre a stare attenti adesso.
Cosa vuol dire? Vi voglio coinvolgere un attimo. Nella struttura cubica a facce centrate, lo sfondimento avviene in piani ottaedrici 1-1-1 e in direzioni 1-1-0. Dove vediamo l'ottaedro qua? Tanto bisognerebbe chiedersi che cos'è un ottaedro. A meno che ogni giorno voi non facciate la colazione con gli ottaedri, che potrebbe essere una marca del mondo.
O no?
Un ottaedro è una figura geometrica che individuiamo un quadrato, così una base dove potete dare dei vertici, lo sto guardando in assonometria ovviamente, A, B, C e D, se prendo un vertice qui in alto che quindi ritorna e si trova in corrispondenza del baricentro, quindi dell'incrocio delle diagonali di questo quadrato, faccio così, sto esagerando perché non perché io sia semplicemente un esagerato, ma perché altrimenti in fondo forse non si vede, si capisce? Questo è un ottaedro, vedete lì. Noi vediamo magari soltanto questa parte qua. Ok? La vedete? La prima? Quindi diciamo che io vi ho disegnato questo, ecco perché vi dico, guardate che reticoli li dovete poi immaginare, vi ho anche detto, qui vince un po' anche via fantasia, perché dovete poi mettere insieme questi cubi per tirar fuori, per dire, un piano di scorrimento che in questo caso è indicato da una superficie dell'ottaedro. A sua volta nascono delle strutture, per esempio le argille hanno delle strutture ottaedriche abbinate a delle strutture tetraedriche, sono dei foglietti ripetuti ottaedro, tetraedro, sono tutti così. Hanno l'alluminio al centro, ai lati, sui vertici hanno il dubbio H e questa cosa si ripete. Invece il tetraedro ha il silicio al centro e ha ossigeni sui vertici. Queste strutture ripetute stanno alla base della formazione di quelli che saranno i materiali ceramici, di cui qualcosina vedremo. Però non è cosa diversa quindi da quello che abbiamo detto, è solo indicare quello che è un piano di scorrimento ottaedrico. Ora invece per quanto riguarda quelle deformazioni, che riguardano un cilindro monocristallino, quindi stiamo parlando di monocristalli, esiste una relazione che lega lo sforzo, ancora una volta, a quella che è la forza applicata su una superficie, che guardate, non c'è veramente nulla di diverso, quindi non fatevi impressionare dai coseni, anche perché avete già fatto tutto, fate due corsi di analisi, vero? Ecco, ok, quindi mica sto parlando con gli architetti, perché quelli si spaventano, appena se facessi vedere questa slide si ritirerebbero dal corso, però questo per loro può essere soltanto una colonna così, non altro. E scusate, prego.
Non esagerare, non siamo troppo cattivi con i nostri fratelli minori. E chi è che non ha, chi è il fratello maggiore qualcosa, il fratello minore l'ha sempre fatto, no? Ci passano sempre i fratelli minori.
Io che sono il figlio,
va bene. Quindi vi dicevo, questo mi devo ricordare di cancellarlo, altrimenti questo il capo non è mai da parte. E vi dicevo, non fatevi impressionare dall'equazione che abbiamo scritto, perché poi è forza diviso superficie, solo che noi abbiamo una superficie considerata che è inclinata, abbiamo bisogno di farci le nostre proiezioni, abbiamo i due angoli, vedete, l'angolo teta e l'angolo lambda, e dopodiché noi possiamo moltiplicare per ottenere quello che è il taglio risultante, e il nostro taglio risultante tau r ci è dato proprio dallo sforzo riportato a quelle direzioni. Stiamo facendo delle proiezioni semplici. Ora vedete che quindi abbiamo uno sforzo critico di taglio. Guardate che ogni qualvolta abbiamo visto gli sforzi, li abbiamo chiamati poi ammissibili, di rottura, in questo caso critico. In questo caso è critico perché quel taglio, superato il valore del quale avviene uno scorrimento di un monocristallo. Ovviamente stiamo parlando di monocristallo, di un metallo puro. Quindi se io prendessi il nostro metallo puro, realizzo un monocristallo, lo sottopongo, ne faccio quella forma che abbiamo visto prima cilindrica, soggetto a quel tipo di sforzo, sarà uno sforzo critico di taglio al di là del quale noi abbiamo lo scorrimento. Da che cosa dipende però? Perché non è tutto dovuto, come sempre, non è appunto alla forza bruta che noi applichiamo. Dipende dalla struttura cristallina. Perché? Perché abbiamo visto poc'anzi che a seconda della struttura cristallina che noi ritroviamo, possiamo avere più facilità o meno facilità a deformare. Dipende dalla caratteristica del legame atomico, cioè quali sono le energie di legame. E nel vostro libro trovate infatti una tabella anche nutrita di valori, e vi accorgerete che in funzione a quelli sapete già qual è la facilità o difficoltà di deformarli. Ancora la temperatura, questo sempre e comunque, perché converrete con me che sarà più facile deformare un metallo ad alta temperatura, le classiche lavorazioni a caldo, piuttosto che a freddo. Però attenzione, pensiamo anche ai casi più disperati, il crollo delle torri gemelle, il calore, l'acciaio perde le sue caratteristiche sugli 800 gradi e perciò abbiamo il collasso della struttura. Non la teoria del complotto con le mine messe su ogni piano che fanno saltare, semplicemente la temperatura. Perché mi sembrerebbe abbastanza più complotto di quello, era un attentato, cioè se io mi scarico un aeroplano del genere con quel carburante, genero un'esplosione, mi immagino che un incendio in 0 secondi si sarà innescato, per durare un po' nel tempo, le protezioni delle nostre travi e pilastri, per quanto hanno potuto, hanno anche offerto la loro, ovvero che non è che è crollata immediatamente, ma poi di fatto tutta la parte superiore crolla, l'insistenza di questo peso improvviso sul resto della struttura, quando vi ho parlato della velocità di applicazione di una forza funzione della rottura del materiale, qualcuno potrebbe dire, ma caspita, quei piani erano già lì sopra, perché semplicemente si sono
trovati qui giù, e allora quel peso ha fatto crollare il resto. Sì, ma la velocità con cui noi impegniamo quello sforzo è fondamentale, unito poi al pregiudicare delle proprietà meccaniche, un crollo brusco in funzione delle proprietà meccaniche, quindi deformazioni insostenibili, è il collasso della struttura. E poi abbiamo l'orientamento dei piani di scorrimento, che sono relativi nel nostro caso allo sforzo di taglio, perché attenzione, anche qui abbiamo una variazione. È ovvio che se io insisto su un materiale in una direzione in cui offre maggiore resistenza, beh, rispetto ad una dove ne offre di meno, questo condiziona enormemente il suo modo di deformarsi. Usciamo un attimo dai materiali metallici, giusto per rendere l'idea di quello che sto dicendo, così fughiamo ogni dubbio. Se io devo realizzare una trave in legno o un pilastro in legno, non utilizzerò quel legno nella stessa direzione, ok? Io ho il legno organizzato, per esempio, per fibre. Mi sembrerebbe normale che io, che avrò una forza verticale qui in mezzeria per una trave banale, avere le fibre in questa maniera, perché offriranno una resistenza a flessione che è certamente maggiore. Ma al contrario, mi presenterò su una sollecitazione diversa, cioè a compressione, con un altro orientamento. Ok? Vi sembra normale, appunto, disporre le fibre in questa direzione? Il legno è particolarmente resistente a flessione se questa forza viene applicata ortogonalmente alla direzione delle fibre che lo costituiscono. Ok? Ora, questo ragionamento, che in questo caso è macroscopico e che va al di fuori delle strutture cristalline, l'ho citato esclusivamente per darvi un'idea di quanto può essere importante in un materiale la direzione di applicazione di uno sforzo. E salute. Quindi, detto questo, avete visto che, superato quel valore di taglio critico, voi avete lo scorrimento, come avevamo prima la rottura quando avevamo il superamento di una sigma mensile. Cioè, anche in questo caso c'è un carico minimo che deve essere applicato affinché si abbia la deformazione che è plastica. Questo tipo di deformazione che noi stiamo guardando è plastica perché è permanente. Deformare il materiale in maniera permanente significa avere una deformazione plastica. Allora, sui geminati abbiamo già detto, li riprendiamo anche in questo caso per dire in più che cosa. Forse in generale, intanto per notare che è una parte di reticolo deformato in maniera da formare, in maniera da avere un'immagine speculare del reticolo vicino, secondo un asse di simmetria, ovviamente. Abbiamo proprio lo scorrimento, che significa spostamento di atomi dalla loro posizione naturale, che sta in questa immagine, come vedete, tratteggiata, e viene traslata proporzionalmente in modo, vi ripeto, rispetto ad un asse di simmetria, dell'ottenere quello speculare, l'immagine speculare che vedete su nella micrografia, al microscopio elettronico, è ben evidente nella sua realtà. Quindi abbiamo giù uno schemino per farci capire come effettivamente si sposta, come abbiamo la costruzione della nuova configurazione, e poi su invece un'immagine al microscopio elettronico.
Quindi il germinato riorienta anche il suo sistema di scorrimento, perché vedete, è diverso dal precedente, quindi stavolta lo scorrimento non avviene più principalmente sulle direzioni che noi avevamo in precedenza, perché la geometria è cambiata, lo ritroviamo traslato, speculare, con un orientamento diverso. E questi geminati si ripetono all'interno del nostro metallo, sono visibili anche utilizzando appunto il microscopio, e notare come a diversi livelli possiamo avere una struttura che ripresenta questo modello di deformazione. Peraltro credo che nella slide precedente, che potrete recuperare, c'era qualche altra immagine sui geminati. Ovvio che queste deformazioni, ragazzi, sono molto piccoli, sono molto piccole, contano sempre il numero di volte che vengono ripetute. Noi stiamo sempre parlando di qualcosa di molto piccolo. Guardate che anche prima vi ho detto 200 angstrom e poi 2000 angstrom il gradino che c'era. Stiamo parlando veramente di misure che non sono paragonabili a quello che noi vediamo come risultato finale, perché è la somma di un risultato, ok? Il singolo, cioè la somma del rivedere ripetuto n volte quella configurazione. Quindi in sé questi eventi sono ben misurati. Guardate che stiamo spostando un paio di atomi da una posizione all'altra in questo schema, e così sta avvenendo in effetti anche quella micrografia. Però ripetendolo più e più volte, noi abbiamo poi il risultato della nostra deformazione. Quindi una somma di scorrimenti che ci daranno una deformazione finale. Ora, se vi accorgete, stiamo, come dire, approfondendo, e quindi anche all'esame ci ritroviamo nella seconda parte una serie di domande che richiedono un approfondimento di un qualcosa che abbiamo già visto. Cioè, se in questa parte di esame, per esempio, potreste avere che cosa sono i difetti, quindi, per dire, uno citerebbe i bordi di grano, ok, ora stiamo vedendo qualcosa di più, cioè la conseguenza della presenza del bordo di grano. E la presenza del bordo di grano è importante per quanto riguarda le proprietà meccaniche. L'abbiamo già detto che infatti i bordi di grano vanno a bloccare il movimento delle dislocazioni. Ora, se io blocco lo spostamento della dislocazione, ho un metallo che ha una resistenza decisamente maggiore alla deformazione, ok? E siccome abbiamo detto che un metallo che si fa deformare meno è più rigido, quindi avrà un modulo elastico superiore, stiamo anche legando all'effettiva resistenza di questo materiale, perché per riuscire a deformarlo e quindi per riuscire anche ad ottenere la sua rottura finale, dovremo applicare un'energia che è decisamente maggiore rispetto a quella che abbiamo se il suo numero di grani è inferiore. Quindi adesso dobbiamo fare proprio un ragionamento a parità di materiale con un numero di cristalli decisamente superiore, che in questo caso, per esempio, il grafico che vedete addirittura è paragonato con il monocristallo. Quindi nel caso in cui noi abbiamo il monocristallo, lo scorrimento è stabilito da quelle relazioni che abbiamo visto prima, cioè avevamo uno sforzo critico che produce lo scorrimento dei piani tettonici. In questo caso noi abbiamo degli scorrimenti che sono via via bloccati dai bordi di grano, tanto è vero che le strutture molto fini, quindi che hanno un numero di bordi di grano decisamente superiori, ci danno generalmente dei materiali che sono di resistenze meccaniche superiori. Abbiamo anche visto nella solidificazione come in quella solidificazione appunto eterogenea, di cui vi verrà chiesto conto lunedì, avevamo gli affinatori di grano, cioè quelle sostanze che venivano messe all'interno del fuso in modo da darci un numero di grani decisamente superiori. Questo per avere una struttura più fine. O ancora possiamo attuare dei raffreddamenti più veloci, quindi dei sistemi di produzione che ci possano aiutare a variare, a controllare, io direi, quindi a controllare la dimensione dei grani e di conseguenza a parità di superficie anche il loro numero. Questo mi sembra abbastanza combinato. E così noi abbiamo delle bande di scorrimento che nel caso di materiali policristallini avvengono all'interno del cristallo parallelamente, un po' come abbiamo visto prima per il monocristallo. Ma attenzione, siccome abbiamo cristalli che sono orientati tutti diversamente, beh, abbiamo anche successivamente degli scorrimenti che sono diversi. E quindi questo contribuisce nella sua eterogeneità a non dare continuità al passaggio appunto di quelle dislocazioni da un grano all'altro, proprio perché abbiamo l'interruzione con il bordo di grano e la variazione di orientamento del reticolo cristallino.
Sul patch per ora io passo oltre, poi se è il caso la riprendiamo, però voglio dire giusto due cose, cioè abbiamo delle relazioni che legano questa dimensione. Guardate, queste equazioni stanno anche alla base di un comportamento eccezionale dei materiali, dei nanomateriali. Qui a noi ci serve sapere due cose, che possiamo quindi avere una relazione che è una relazione empirica. Che cosa vuol dire una relazione empirica? Significa avere una relazione non dalla teoria, per esempio, della fisica, ma dai dati sperimentali. Ok? Ricaviamo un comportamento da un'osservazione fenomenologica del nostro esperimento. Facciamo degli esperimenti, mettiamo insieme dei punti e notiamo un comportamento che quindi viene legato generalmente a delle costanti o a dei parametri appunto empirici. Diciamo che si usano equazioni empiriche quando ancora i fenomeni non sono completamente compresi, perché ragazzi, molte delle cose che noi vediamo ancora in questo corso oggi le spieghiamo così, ma non sono ancora state comprese del tutto. E ci fa piacere anche sapere che non stiamo studiando soltanto cose scontate, ma che c'è tanto da fare, così come in questo ambito. Questa relazione lega il diametro medio dei grani a delle costanti e a quello che sarà lo sforzo di snervamento del nostro materiale. Quindi, preso in considerazione lo sforzo di snervamento, presa in considerazione quella che è per esempio una costante limite del materiale, è
un valore K che è relativo a questo specifico metallo, noi abbiamo il calcolo dello sforzo di snervamento. Detto questo, non so se ve l'ho già fatta vedere l'immagine. Ve l'ho fatta vedere?
Forse sì, a volte la riporto nella...
Può darsi. Per dirvi che durante la lavorazione di un metallo noi passiamo dalla composizione per grani, così come ha solidificato questo stesso metallo, a un trattamento che via via, vedete, ci porta ad avere dei grani sempre più schiacciati. Si vede male, però nel vostro computer lo osserverete probabilmente meglio. Però si nota come la dimensione del grano, che qui ha più o meno nelle due direzioni delle dimensioni equiparabili, ha invece una morfologia completamente schiacciata e quindi con un asse prevalente che è parallelo alla direzione di fuoriuscita dai rulli che lo stanno comprimendo.
Quindi si cambia molto anche il verso della
strada. Beh, la lavorazione meccanica, per esempio, sì, certo, sì, viene anche cambiato a seconda del tipo di lavorazione, può essere poi ripreso questo rullo e lavorato. Dipenderà questo dalle applicazioni, avrete tempo di studiarlo, perché noi in questo corso non faremo lavorazioni metalliche, cioè credo dopo questo capitolo, per esempio nel vostro libro, o se dopo questo nell'altro, ci sarà un capitolo dedicato alle lavorazioni metalliche che noi non faremo. Voi avete un esame specifico dedicato a questo e quindi adesso noi andiamo liberi invece nel vedere prima i diagrammi, il diagramma di fase degli acciai, due diverse leghe che, sulle quali diremo qualcosa, ma sulla lavorazione avete il vostro corso e non è il caso di insistere su questa parte di programma, così ci teniamo decisamente più liberi. Quindi noi dobbiamo solo dire due cose sulla lavorazione, ripeto, e poi lasciamo andare, cioè abbiamo delle lavorazioni differenti, delle lavorazioni a freddo e delle lavorazioni a caldo. E la lavorazione a freddo, che poi ci darà quel fenomeno che è l'incrudimento, quindi l'aumento delle dislocazioni, lo spostamento dei reticoli, dà anche un aumento di proprietà meccaniche, proprio perché una volta che noi spostiamo, aumentiamo il numero delle dislocazioni, ma creiamo un addensamento di dislocazioni, abbiamo ormai un tempo quel gradino famoso che abbiamo visto negli schemi e non c'è più possibilità di spostamenti di parte del reticolo, perché siamo ormai arrivati a quel bordo di grano, a quel limite del materiale, anche il limite proprio con la superficie di contatto dello stesso. E vedete appunto come in funzione della lavorazione a freddo noi abbiamo un variare, cioè il variare per esempio del carico di rottura aumenta il carico di snervamento, mentre diminuisce la possibilità di allungare il nostro campione. Cioè più lavoriamo, cioè più includiamo il nostro materiale, più lo stiamo rendendo rigido. Quindi stiamo aumentando di fatto quello che è il modulo elastico del nostro sistema configurato, lavorato. E di conseguenza, a parità di carico, io potrei non avere più lo stesso allungamento, ma segue questo andamento decrescente via via. E Quindi abbiamo per esempio che per una percentuale di lavorazione del 20% noi abbiamo questo carico di rotura al di sotto dei 150, mentre se io continuo ad andare a lavorare mi ritrovo appunto un allungamento che è decisamente inferiore. Detto questo, ripeto, avrete modo di approfondire le vostre cose successivamente. Come posso anche avere un rafforzamento delle prestazioni meccaniche? Beh, sicuramente le posso avere per esempio per soluzione solida. Cioè, se io ho lo scorrimento dei miei piani atomici e mi ritrovo però l'aggiunta di uno o più metalli sotto forma di soluto nel reticolo di un solvente, beh, è facile comprendere per noi che otteniamo decisamente una difficoltà in più nel trascorrere questi piani. Quindi ci vorrà maggiore energia per far traslare i piani tra loro e per spostare le dislocazioni da un punto all'altro. E la stessa distorsione del reticolo porta eterogeneità. Quando abbiamo detto che creare una soluzione solida di fatto comportava, allora negli schemini sembra tutto preciso, ma poi inserire atomi che hanno alcuni raggi piuttosto che altri comporta una distorsione di quella geometria perfetta. Ecco, questo significa che anche quando io devo spostare un semipiano non ho più un binario appunto perfetto sul quale farli scorrere, ma mi ritrovo in una situazione che appunto può essere proprio discontinua, eterogenea, e questo incastro imperfetto va a condizionare quelle proprietà meccaniche. Poi vedete anche dei valori specifici che a noi, se vogliamo, interessano poco di come può variare, ma ci serve capire molto di più invece che introdurre un soluto all'interno di un reticolo di solvente in varia misura ci dà proprio delle prestazioni differenti, ed ecco perché l'acciaio ha delle prestazioni che sono decisamente migliorate come lega appunto ferro carburo di ferro, che quindi il ferro di suo non ha, a parte che il ferro in natura è difficile trovare il ferro, ok? Noi troviamo ossidi di ferro. Se vi girate in campagna e vedete anche una pietra che sembra degradata e che ha il colore della ruggine, è perché ha una specie di mineralogica che probabilmente si è ossidata ed è ferro, ma non è ferro Fe, è Fe2 o 3 per esempio, ok? Quindi c'è un processo per estrarre il ferro puro che noi in natura così non troviamo. Quindi quando si dice i tondini di ferro, i tondini sono d'acciaio. Io non li ho nominati, i nostri fratelli minori. E la e la digitalizzazione. Vediamo queste due cose e poi mi sta abbandonando la voce, non ce la faccio, anche perché dopo devo litigare, quindi. La ricottura sono dei passaggi di lavorazione. Abbiamo ancora una volta un rafforzamento del metallo con un trattamento stavolta termico, cioè non abbiamo più la lavorazione a freddo, abbiamo una lavorazione a caldo che consta nell'innalzamento della temperatura, che risolve quelle tensioni locali. Ne abbiamo parlato, vi ricordo. ricordate, quando un materiale solidifica ci possono essere delle eterogeneità, ci possono essere dei punti in cui una specie, nel caso di una lega, non è riuscita a diffondere in maniera uniforme. Quindi quando noi riscaldiamo, riforniamo energia e ricreiamo una condizione di omogeneità. Tanti metalli nel percorso di produzione vengono prima raffreddati velocemente e poi successivamente riposti di nuovo in un forno di ricottura, in modo da rilasciare quelle tensioni che si sono accumulate e trovare una maggiore stabilità. Ora vedete, possiamo arrivare addirittura a dei punti dove si verificano delle ricristallizzazioni, cioè gli atomi si possono ricombinare tra loro e successivamente dare vita, e ve lo mostro proprio con queste tre litografie, a delle nuove strutture che, come potete notare, ci danno una discontinuità rispetto ad una struttura invece perfettamente uniforme. Questa discontinuità sta alla base certamente di una variazione delle proprietà meccaniche. Ovvio che per tutte queste leghe che vengono trattate in questa maniera ci sono delle temperature specifiche che sono industrialmente note, quindi vedete c'è anche proprio una precisione nell'indicare il trattamento, 316 gradi per un'ora, e noi riusciamo ad avere una struttura di questo tipo, quindi con una nuova cristallizzazione, una nuova struttura, una nuova morfologia, vi direi, che condiziona il comportamento meccanico una volta che noi la sottoponiamo ad uno sforzo specifico. Ci vediamo domani.